Ancora insieme nel pomeriggio di Maracanã, Eleonora Marini, Cristiano Cesarini. Oggi tanti approfondimenti sul mercato e purtroppo anche sulla situazione Covid, certo, che sta colpendo duro anche in questa giornata con tante squadre di Serie A. Siamo arrivati a 28 positivi tra Atalanta, Empoli, Fiorentina, Genoa, Napoli, Salernitana, Sassuolo, Spezia, Torino, Verona. Quindi
leggevo
da capire
che poi
anche...
la Fiorentina, tra l'altro, non so se sono due o tre del gruppo squadra, uno sembra sia un giocatore.
Sì, un
poi...
giocatore positivo,
c'è
anche
chi lo comunica
nella
e chi non comunica i nomi in questo senso. E poi hai detto anche il mercato, perché insomma l'ultima ora anche del mercato è che poi insomma il Sassuolo voglia tenere Scamacca, per cui
è
si
vero.
Sono fatti tanti titoloni Scamacca Juve, ma sembra che insomma di concreto ci sia davvero poco o niente.
Esatto, è vero. Allora andiamo avanti, perché è il momento di salutare il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Direttore, una situazione Covid che ci lascia in un clima di grande incertezza anche per la ripresa del campionato, mancano pochi giorni, tra l'altro leggevamo anche un po' di caos biglietti legato ora a queste nuove regole con la capienza al 50%, ma partite come Roma-Juventus ad esempio, dove ne sono già stati venduti almeno 12.000 in più.
Non so che dire, questo è... Il virus purtroppo è sempre un po' più avanti rispetto a noi. Non so, verranno restituiti i biglietti, non so con quali criteri, col criterio della scacchiera, però insomma, se qui il torto non ce l'ha nessuno, hanno tutti ragione.
Sì, è vero, è vero. Abbiamo parlato oggi anche a lungo di mercato, perché c'è quest'asse abbastanza caldo tra Juventus e Barcellona, con il Barcellona insomma che è in pressing per Morata e la Juventus dall'altra parte che insomma i due giocatori sono Dembélé e Depay. Le chiedo se sono due profili che insomma potrebbero calzare bene, diciamo così, alla Juve.
Ma Depay è un ottimo giocatore, Dembélé sono tutti e due ottimi giocatori. Dembélé è un po', è uno che non ha una straordinaria continuità, però è uno straordinario giocatore. Depay è un chirurgico, ha un gioco molto razionale, molto logico. È un giocatore interessante, sono tutte e due, non mi sembra che spostino molto. Cioè, Morata e Depay hanno più o meno gli stessi gol nelle gambe. È una cosa, dipende molto di più che dal valore dei giocatori, dipende dalle necessità delle squadre, su come stia funzionando il rapporto con i singoli giocatori, altrimenti non è che... Dembélé è quello con più talento fra questi tre, però ripeto, è uno che ha già deluso molte volte.
Cristiano.
No, è sul sondaggio che abbiamo proposto oggi su quale giocatore si può puntare in chiave ripresa del campionato per cambiare un po' il passo, cioè quale giocatore può incidere, può dare diciamo una svolta alla sua squadra, e abbiamo indicato quattro giocatori, due magari più diciamo principali, più titolari e decisivi, e anche Insigne per la verità. Abbiamo detto Dybala, Zaniolo, Insigne, però insomma che vive una situazione un po' particolare, e Correa che non è proprio titolarissimo, però ecco, quale secondo lei, direttore, può cambiare marcia, su chi punterebbe in questo senso, su questi talenti?
No, ce n'è uno solo.
Sì.
Ce n'è uno solo, ed è Vlahovic. Chi prende Vlahovic prende il giocatore. Vlahovic fa il prezzo al campionato. Se il Milan prende Vlahovic vince il campionato, se l'Inter prende Vlahovic non la ferma nessuno. Vlahovic è il giocatore che porta una quindicina di punti da solo.
Però quello che può fare la differenza rispetto a quello che ha fatto nel girone d'andata,
ecco, più che altro
diciamo,
da cioè chi si aspetta di più di questi quattro, perché poi Correa, Cristiano, dicevi tu, non è sempre stato titolarissimo. Insigne conosciamo benissimo questa situazione infinita legata al rinnovo. Zaniolo, anche lì, magari non incentivato sempre al meglio da Mourinho, e un Dybala alle prese con tanti infortuni.
Ma mi sembra che possano tutti fare abbastanza facilmente di più, perché in questa prima fase hanno pesato relativamente poco. Per cui sono giocatori importanti. Correa è più riserva degli altri, è un giocatore che ha deciso due partite facendo due volte due gol. Un giocatore importante, però non è un titolarissimo. Insomma, mi sembra che tutti possano aspettarsi un po' di più da questi giocatori. Direi soprattutto da Zaniolo, che dovrebbe aver concluso la convalescenza. Questi quattro mesi di campionato dovevano soprattutto servirgli da convalescenza. Ora è finita la convalescenza, è giusto aspettarsi di più.
L'altro tema su cui ci siamo focalizzati, insomma, un po' oggi, riguardava invece gli esuberi, sempre in chiave mercato. Quindi le volevamo chiedere su quale tra questi giocatori punterebbe e per quale squadra, visto che nella loro, insomma, non sono stati particolarmente incisivi. Noi abbiamo scelto Meret, Villar, Caicedo e Miranchuk.
Sì, vedo che si stanno muovendo. Miranchuk dovrebbe andare al Genoa.
Sì.
Villar, l'Inter ha proposto lo scambio con Vecino.
Sì.
Io sinceramente mi terrei Villar, fossi la Roma. Però non conosco i rapporti con Mourinho. Gli altri due quali sono?
Meret del Napoli e Caicedo.
Ma Caicedo, c'è qualcosa che non funziona lì, perché Caicedo è un giocatore che può dare molto di più di quello che ha dato fino adesso. Evidentemente ci sono, o si sta buttando via, o c'è stato qualche cosa di salute, ci sono stati degli infortuni.
Sì.
Ma Caicedo è un giocatore pesante.
Può essere il vice Vlahovic ideale?
Ma dipende da come sta.
Se no certamente sì.
Insomma, però a Genova non ha praticamente mai giocato.
No, infatti. E Meret se ne va.
Non è regolare.
C'è qualcosa di strano effettivamente, insomma, che non risulta. Invece sul discorso Meret se ne parla già da subito in chiave Lazio se va via Stracoscia. Comunque è sicuramente un patrimonio, forse poco valorizzato, poco impiegato, insomma un peccato, no? Perché è un giovane comunque interessante.
Meret, da un punto di vista tecnico, è uno dei migliori portieri italiani. Non è adattissimo a guidare le difese. È un giocatore forse timido.
Ho capito.
Non ha ancora la personalità per guidare le difese. Fatto sta che due allenatori di fila come Gattuso e Spalletti gli hanno preferito Ospina.
È vero. Quindi deve crescere sotto questo aspetto, però tecnicamente è un portiere che può fare bene. Certo. Quindi vedremo.
Certamente sì.
Allora, dato che oggi è l'ultimo giorno del 2021, sì, che interpelliamo, insomma, siamo insieme al direttore, abbiamo pensato di proporgli, insomma, i cinque momenti più significativi del 2021, quelli che l'hanno colpita di più, ovviamente sia in positivo che magari in negativo, quindi io sono molto curiosa di sentirli. Cominciamo con il primo momento del 2021, direttore. Quale ha scelto?
Aspetta che sto cercando l'appunto.
Ok. Allora,
dammi un attimo, sì, sì, sì.
Cristiano, intanto lo chiedo a te, qual è stato anche un momento, non bisogna... dico cinque momenti.
No, bisogna pensarci, vabbè, viene in mente il discorso dello scudetto, poi bisogna vedere un po' quelle che sono state.
Allora, io ci sono.
Sì.
Bene. Se... allora, il primo momento che ho scelto, direttore.
Ma io ho scelto cinque cose che sono accadute. Il primo è il campionato, naturalmente la vittoria agli europei.
L'avrei scelta anch'io per primo.
Poi il secondo, il fattore molto, secondo me molto importante per il nostro calcio, è stato il ritorno di Milano. Non solo l'Inter ma anche il Milan.
Quindi il ritorno delle milanesi.
Uh-huh. Il ritorno di Milano nel calcio, uh-huh, nel calcio importante,
sì.
Questo è perché è fondamentale secondo me anche per gli altri, anche per la crescita comune, cioè è fondamentale la qualità dell'avversario, e la mancanza di Milano sono stati i nostri 10 anni più bassi anche come risultati a livello della nazionale e delle coppe.
Direttore, in percentuale merito più degli allenatori o dei dirigenti? Cioè più Marotta o sì. Conte, più Pioli o Maldini, per dire?
Ma sai, i dirigenti hanno scelto i giocatori, quindi è sempre una catena. Se tu hai cattivi dirigenti scegli cattivi giocatori, per cui quando hai dei risultati il merito è soprattutto di chi sta in cima alla catena, quindi direi dei dirigenti che hanno scelto i giocatori
proprio come ruolo funzionale, no?
Sì, esatto. Il terzo evento da segnalare, da ricordare, è la nascita e soprattutto la fine che ha fatto la Superlega.
Di cui si è discusso tantissimo, ha segnato un po'.
Ma soprattutto quello che ha colpito è stato direi il modo cialtrone con cui è stato portato avanti, cioè tutto in una sera, in una notte. La mattina dopo era già finita, cioè, gente che ha decine e decine di uffici stampa, che ha giornali, che ha una possibilità di comunicazione veramente professionale, che ha veramente buttato via, al di là della correttezza del progetto o meno.
Ma come è stato comunicato?
È stato buttato via, cioè con una tanta violenza, con una tanta decisione, da farmi dubitare. Io penso, cioè, ho francamente il sospetto che sia stato tutto fatto apposta per affermare l'argomento Superlega, per farne parlare, ma non prendere decisioni in quel momento. Devo dire che adesso è andato molto avanti il fronte del no, perché c'è stata anche una decisione dell'Unione Europea, cioè sulla mancata correttezza delle scelte delle squadre partecipanti, perché non seguivano un criterio di merito ma di invito, per cui questo le ha messe fuori legge anche davanti alle regole europee. La quarta cosa che mi ha colpito è il caso Salernitana,
che lo volevo chiedere, infatti,
che si dovrebbe concludere oggi, oggi o domani.
Allora, leggevo una notizia appena arrivata, direttore: secondo la redazione di Tutto Salernitana, la situazione potrebbe sbloccarsi nel tardo pomeriggio di domani, cioè proprio fino all'ultimo, sì, con i trustee che stanno lavorando su due offerte ritenute vincolanti. Quindi vediamo alla fine quello che succederà, però veramente fino all'ultima ora e all'ultimo minuto, una vicenda che sicuramente ha segnato quest'anno.
No, ha segnato il calcio e dovrebbe portare alla cancellazione di questa regola. È una cosa dove hanno fatto brutta figura tutti,
sì.
Ma se i presidenti è un po' il loro mestiere di cercare di infrangere le regole, non può essere il mestiere della federazione, che per 6 anni ha concesso proroghe alla Salernitana, perché la regola non dice che una società professionistica non debba avere nella sua stessa serie, cioè che non ci debbano essere 2 squadre in Serie A o in Serie B, 2 stesse squadre dello stesso presidente. La regola dice che tu non puoi avere, se hai una squadra in Serie A, non puoi avere un'altra squadra professionistica, cioè un'altra squadra né di Serie A, né di Serie B, né di Serie C. Quindi qui l'irregolarità è venuta fuori nel momento in cui la Salernitana passò dalla Serie D alla Serie C, e tutto questo fu 6 anni fa, quindi ci sono stati 6 anni di proroghe parte della federazione. E dopo 6 anni di proroghe furono dati 30 giorni per vendere un'azienda, cioè questo è medioevo, ma nemmeno medioevo, è prepotenza, è follia. E adesso bisognerà che, di sicuro il Napoli, perché è la proprietà del Bari e di De Laurentiis, ma credo anche il Mantova sia di una, non mi ricordo bene, ma credo che anche il Mantova sia di un'altra società, non importante come il Napoli, ma di un'altra società professionistica. L'ultimo, quello che mi ha veramente colpito è la nuova povertà del nostro calcio e del calcio in genere. Cioè, noi abbiamo avuto dei casi straordinari, abbiamo avuto l'Inter in casa, abbiamo avuto il Barcellona fuori casa, abbiamo avuto, a parte le piccole società, che in quanto piccole si salvano con i contributi televisivi, con i diritti televisivi, ma abbiamo avuto delle grandi società che attraverso il crollo delle entrate e attraverso l'allargarsi dei debiti hanno avuto veramente grandi difficoltà. Se pensate un po', che per dire che la Juve ha comprato questo è il secondo anno che gioca Chiesa, anzi sì, il secondo anno mi sembra che Chiesa giochi nella Juve, e deve ancora cominciare a pagarlo.
Sì, sì. Ma Locatelli, la formula di Locatelli uguale.
Sì, vero.
La formula di Kim uguale.
Sì.
E soprattutto ci sono i prezzi dei giocatori che si sono ridotti minimo di un terzo, ma in tanti casi anche del 50%. È un momento all'interno di questa nuova povertà. Credo che vada messo il caso plusvalenze,
anche
appunto i valori dimezzati dei calciatori, gli indici di liquidità non rispettati dalle società. Ci sono 6 società che bloccate sul mercato, che non possono fare mercato, devono prima vendere oppure mettere soldi propri, ma di mettere soldi propri non ne parla mai nessuno. Gli aumenti di capitale non si fanno. La stessa Roma sono 3 anni che rinvia l'aumento di capitale. Ecco.
Questo è il quadro.
Tutto questo c'è la nascita di questo giocatore veramente diverso, questo Vlahovic, che fa la differenza.
Allora, in parte ha già risposto a una domanda che è arrivata per lei al 331-82-00213, dove le chiedono di fare una classifica di quelli che sono stati i più bravi nel nostro campionato in base al ruolo svolto. E poi la fa anche il nostro ascoltatore, che scrive: proprietà, 2 punti per lui, per Cassi, direttore generale Marotta, direttore sportivo Sartori, allenatore italiano, giocatore Vlahovic. La classifica del direttore invece dei più bravi: proprietà, direttore generale sportivo, allenatore, giocatore.
Marco, io sono praticamente d'accordo con l'ascoltatore.
Conferma.
Sì,
conferma
sì.
I nomi.
Sì, Sartori è un mio vecchio pallino, lo cercai anche alla Fiore, per portarlo alla Fiorentina 20 anni fa.
Di G. Marotta direi che lo possiamo promuovere.
Marotta, insomma, mi sembra che...
E sì. Italiano e Vlahovic anche, probabilmente.
Sì, direi di sì.
C'era il discorso del Mantova che faceva prima il direttore, è di Setti, del proprietario del Verona, ha ragione.
Ah,
cioè,
ecco, sì.
C'è anche questa cosa. Sul primo punto mi interessava un approfondimento, direttore, cioè la vittoria degli europei. Su che cosa è nata, cioè su che cosa si può, poi è scaturita da cosa, e se c'è la possibilità secondo lei di avere una continuità, perché molti dicono che vabbè ormai i giocatori sono appagati e insomma è difficile
molti
ripetersi.
Molti hanno parlato anche di vittoria fortunosa,
molti hanno detto anche vittoria fortunata, sì.
Sì.
Beh, cioè, la vittoria è sempre fortunosa.
Insita nella vittoria, la fortuna.
Perché se la vittoria sfigata non esiste.
È vero.
No, io credo che la base, proprio il fondamento della squadra di Mancini sia la velocità di gioco, che è stata certamente persa nella seconda parte della stagione. Quella era l'unica vera forza, oltre a un buon tasso di qualità, perché ci sono giocatori molto importanti nella nazionale italiana che non fanno movimento, cioè non danno, sono troppo pochi per dare qualità anche al movimento del calcio italiano, ma ci sono giocatori di grosso valore internazionale, a partire dai vecchi, da Bonucci, Chiellini, per passare da Donnarumma, insomma, per arrivare a Giorginio e Verratti, per passare attraverso lo stesso Immobile che se fosse andato sul mercato l'avrebbero preso tutti, insomma, la squadra c'è, deve ritrovare la voglia di essere diversa. Non è facile essere diversi come lo è stata la nazionale italiana fin dal primo momento con Mancini, e non è facile imporre il proprio gioco a grandi squadre, perché noi siamo andati in difficoltà nel momento in cui abbiamo trovato le grandi squadre. Le altre le abbiamo battute nella prima parte, Marco.
Sì.
La seconda non eravamo noi, e personalmente ho molti dubbi anche col Portogallo. Quindi serve un'Italia diversa, un'Italia della seconda, di quella che ha giocato per i mondiali. È una squadra in difficoltà.
Sì.
Sì, infatti.
È vero.
Allora, noi siamo arrivati al termine anche oggi di questo blocco. Nel ringraziare come sempre il direttore Mario Sconcerti, colgo l'occasione per farle i migliori auguri di buon anno da parte di tutti noi di Maracanã e di TMV Radio.
Grazie.
Tanti auguri, buona fine e buon inizio, direttore.
Auguri, direttore.
Ciao.
Un saluto.
Breve pausa,
sì.
E poi torniamo qui a Maracanã.